attimo che prendo nota. Grazie a Salvatore, credo che i materiali siano molti, 1, 2, 3, lui lo conosco, gli altri due non mi... Va bene, sono, i primi tre ci sono, 4 cattive. Prendiamo queste domande e poi l'altro giro, perché credo sia utile così. Va bene.
Allora, a me ha molto colpito l'affermazione del professor Mantoni, che dice che l'attivismo ha la modalità dell'azione, ma manca della consapevolezza della decisione. Mi ha molto colpito perché è un tema che mi ha anche toccato personalmente nella mia vita, sia quando da studente lavoravo nei call center per guadagnare qualche cosa, che quando svolgevo un lavoro in teoria molto più appagante, che era quello del consulente aziendale in sanità per una multinazionale americana tra le big del settore. Provo a tradurre le riflessioni che mi venivano, che partivano da un concetto che io definirei di pre-politico e di pre-economico, cioè cosa vuol dire avere la consapevolezza della decisione? Vuol dire semplicemente sapere a cosa serve quello che sto lavorando, sicuramente anche questo. Però quando lavorando nella multinazionale mi spiegavano che lavorando in tal modo e vendendo alla pubblica amministrazione determinati pacchetti di consulenza io facevo di fatto il profitto di un signore che stava in America, che aveva già tanti soldi e guadagnava altri grazie a me, la mia motivazione diciamo che non aumentava granché. Sarebbe aumentata di più se io avessi saputo che quei pacchetti di consulenza miglioravano il lavoro degli ospedali e delle ASL presso cui andavo. E però anche lì mi accorgevo che non sempre era così, perché a volte capitava che queste società facessero semplicemente cartello, mettessero uomini che poi commissionavano ricerche alle stesse società della pubblica amministrazione e i lavori o fossero oppure slide, oppure fossero addirittura svolti dai funzionari pagati con 1000 euro al mese e chiamati fannulloni da Brunetta, no? E allora vi domando, ma la consapevolezza della decisione probabilmente deve attingere anche a qualcosa che va oltre l'aspetto del mercato, a qualcosa che sta prima del mercato, a quelle valori ideali, qualcuno li chiama religiosi, qualcuno li chiama virtù civiche, qualcuno li chiama valori comunitari. Però ecco, se non c'è un recupero da parte sia in economia che anche in politica, non mi voglio dilungare, ma molti esperti, più esperti di me, hanno parlato della distinzione tra il cittadino e il consumatore, no? E quindi ecco, sempre più cittadini, per quale motivo un volontario che guadagna pochi euro al mese si sente appagato e invece qualcuno che ne guadagna molti di più, come era il mio caso, si sente magari un po' depresso. Se non pensa che a volte sia in politica ci sia la dimenticanza di questi valori pre-politici, penso all'Europa ad esempio.
Prego.
Sul passaggio che lei ha fatto sullo sfruttamento che fa dimenticare l'anima.
Su?
Lo sfruttamento che fa dimenticare l'anima, lei ha fatto due esempi, dell'uomo nel senso psicoparmaci, dell'africano che non andrà mai alla psicoanalista. Ce lo siamo detto, io faccio il medico del lavoro, un lavoro che non si ricomincia, un lavoro di stress e di trattamento lavorativo. Però qui siamo in Europa, siamo in Italia, e vengono da me 4 persone al giorno d'Italia distrutte dal lavoro. Sono persone che fanno i mestieri privati, sono contenti del loro mestiere, però vengono demotivati e violentati da altri. Ora, essendo in Europa, abbiamo anche la teleconferenza con il numero dei suicidi che aumenta, per cui mi sembrerebbe, d'accordo che logicamente è corretto il suo pensiero, però se lo applichiamo poi in un settore concreto come quello della medicina del lavoro, di fatto oggi sempre più in un momento di crisi attuale, non solo economica ma anche di solidarietà, di pensiero e di svuotamento del lavoro, andrebbe considerata anche un'altra dimensione. Grazie.
Io io invece sono molto convinto della medicina che dà il professore, e cioè che il lavoro ben fatto paga te stesso e comunque, quindi non solo nei casi dei fortunati che fanno un lavoro che si estrinseca in opera, ma anche in un lavoro normale, perché intanto sei tranquillo con te stesso e con gli altri. L'unico però problema che vedo nella relazione è questo, c'è un adagio che non è sostenibile al 100%, che è quello: santo in chiesa e ladrone con i ladroni, che moralmente è una morale duale che non è simpatica, però secondo me per fare il santo in chiesa quello che ci dice il professore è fantastico, però purtroppo in chiesa ci si sta solo in domenica e nel resto della settimana si sta invece fuori nel mondo. Fuori nel mondo, quindi mi sembra un po' quello su certi versi, esistono le cosiddette, questa poi è la domanda, le cosiddette strategie fatali o le strategie del male di Baudrillard di qualche anno fa. Cioè io sono convinto che ci sono tante persone tra gli inclusi, non tra gli esclusi, che non sono vittime del fare, sono estremamente rilassati rispetto al fare, tant'è vero lo fanno fare gli altri, i quali giustamente con quella teoria fanno un lavoro fatto bene. E a questo punto, siccome questo è tranquillo, dice, mi sorprendono sempre questi qua che sono così bravi a fare e lo fanno proprio perfetto perché seguono i suoi dettami. Io però non voglio fare e quindi non sarò mai schiavo del fare o del liberaturismo. Io voglio il male, voglio pregare questi qua senza fare assolutamente nulla. Siccome ognuno di noi ha un suo demone, ad esempio lei che è un professore di filosofia avrà il demone della ricerca, questi altri hanno il demone del comandare gli altri. A questo punto qua, secondo me, se io a mio figlio gli devo dare un buon uso del mondo, gli devo insegnare come stare sicuramente santo in chiesa, e quindi lì mi piace tantissimo e sono al 100%. Però siccome i ladroni esistono e sono tanti, la crisi che ci abbiamo ce lo dice tanto, gli vorrei anche insegnare come scatola degli attrezzi, usando anche l'uma negli altri, devo pensare che lui pensa, che io penso, eccetera. Quindi, perché se faccio il naif, no? Cioè, e lavoro bene e basta con la beruffa di Weber, a un certo punto quell'altro che non conosce Weber e non lo vuole neanche lo conoscere, perché c'è figurati, voglio mica essere un filosofo, lo prego perché è sempre allegro. E quindi secondo me è molto utile anche in chiave morale avere le strategie del male e come vengono fuori in maniera molto consapevole dai maliziosi.
Abbiamo qui un paio di cose di grande rilievo, credo. Prima di fare questa moda, pessimismo radico, per fortuna subito dopo corretta da un osservatore che dice, ma se nonostante tutto quel che si vede, se la tiene, vuol dire che c'è qualcosa che tiene la barca. Sentivamo una nota di un certo ottimismo là dove si diceva, quelli della Kabbalah mistici un po' strani, da certi tempi parlavano del mondo che è tenuto perché ci sono dei giusti, in particolare 10 che poi aggiungevano non sono neanche 10. E quindi sono delle note di un certo rilievo della vita di tutti noi questo. Ecco, a me viene da pensare una cosa bella, che è questa. Nel fare un po' così di esegesi di un libro della Bibbia, che è legge, c'è questa osservazione che i preti, quando hanno fatto qualcosa di analogo, i sacerdoti allora, facendo il Deuteronomio, hanno tutto corretto. Però nell'Esodo sta scritto che il popolo dalla servitù gridò, punto. Il Signore si ricordò, i preti invece, i sacerdoti, nel Deuteronomio scrivono, il popolo dalla servitù gridò al Signore, non era niente, per il gridare, punto. Il Signore, di cui essere neanche più ricordato, si ricordò. Cosa vuol dire? Vuol dire che la speranza nella vita mia, credo anche di mia moglie, che è quindi incognito, è che ci sia un qualcuno che si prende cura di me, così, e che si prende cura di questa cosa, che è un'uscita dalla mia servitù. Ecco, dentro di ogni giorno in quel senso della vita che è l'andare gradualmente verso di lui, che si attiva rispetto alla speranza.
Ancora uno, dai, poi prima tranche.
Vorrei mettere, per quanto riguarda il lavoro, vorrei dare l'accento su un aspetto del lavoro che forse è stato poco sviluppato, che è quello della relazione tra le persone. Perché purtroppo si pensa che il lavoro sia sempre solo quello che si fa per avere lo stipendio. Io purtroppo, per vicende familiari, sono sempre stato costretto a lavorare proprio. E quando si è fatto un lavoro non l'ha mai dato nessuno, perché dice tu già lavori proprio, no? Ecco, allora lavorare in proprio sei perennemente precario, cioè non sei mai sicuro di niente. Ho fatto svariate cose, ma quello che veramente, la cosa più bella, diciamo, è che hai relazione con tantissime persone e scopri che le persone di cui hai relazione, siano clienti, siano fornitori, siano collaboratori, comunque persone che amano quello che fanno e che cercano di farlo nel miglior modo possibile. Io non ho mai incontrato uno che volontariamente facesse qualcosa male. E quindi sono convinto che nella, questo aspetto poi, e poi anche c'è nell'Aristotele, cioè nella libertà dell'uomo, l'uomo non ha solamente la libertà, ma l'uomo ha un insopprimibile desiderio di libertà, di dignità, di apprezzamento. E quindi c'è il problema, diceva il dottore, delle persone stressate, sono stressate non per il lavoro, ma perché la relazione umana che c'è con altri è veramente compromessa, è veramente compromessa anche perché manca quel concetto di peruff e manca la virtud. Cioè i giovani non vengono educati al lavoro, vengono educati purtroppo nel nostro sistema scolastico a nulla. Questo purtroppo. Perché io e i miei figli, grazie al cielo, avendo una casetta in campagna, già a 2 anni andavano ad aiutare al nord dell'orto. E questo gli ha permesso di avere un rapporto con il lavoro estremamente positivo. No? Perché vedi che quello che l'orto, ad esempio, è proprio il classico, tipico esempio di uno che realizza qualcosa di suo ed è contento di quelle 4 poi di strada che vengono su. Ed è estremamente felice, molto più felice magari di essere amministratore delegato come lui, lavorare in un'azienda, una multinazionale americana e farlo degli anni soldi al suo padrone.